Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.47 linea alla redazione per l'informazione locale. Alle 10.09 di questa mattina è cambiato lo skyline del Golfo di Follonica quando in pochi secondi sono state abbattute usando delle microcariche la torre nord e quella sud dell'ex centrale Enel di Tor del Sale di Piombino, alta 197 metri ciascuna. La demolizione delle due ciminiere in piedi dal 1977, anno in cui entrò in funzione la centrale Enel, dismessa poi nel 2015, rientra nell'ambito di un più ampio piano di intervento di smantellamento e bonifica del sito industriale. Per l'abbattimento delle polveri prodotte dall'impatto a terra delle due colonne sono stati usati particolari cannoni ad acqua simili a quelli per l'innevamento artificiale delle piste da sci e muri d'acqua sollevati in aria da cariche lineari di esplosivo immerse in vasche. Ora dobbiamo andare avanti con la demolizione delle altre centrali a fonti fossili grazie a un nuovo impulso nella diffusione delle rinnovabili, dichiara Legambiente. Presente oggi il presidente della regione Giani, che ha parlato di evento storico, segno tangibile della nuova progettualità per Piombino. Sentiamolo.
È un intervento storico perché indubbiamente l'abbattimento delle due torri dell'Enel danno il senso di una trasformazione di Piombino da città vocata totalmente all'industrializzazione a una città che invece ritrova un suo equilibrio ambientale. Infatti Enel ha sviluppato con l'abbattimento delle due torri i rapporti per cedere questi terreni che avranno una vocazione assolutamente turistica. Il Porticciolo, la possibilità non di avere alberghi ma di avere alloggi con questa vocazione e naturalmente la storica spiaggia bellissima della Sterpaia che collega Piombino al Golfo di Follonica avrà una sua destinazione, un'attrazione che davvero è senza pari anche in Toscana, in Italia. Sono convinto che sia stato dal gassificatore in poi un processo di trasformazione che si è accompagnato a una nuova Piombino, innanzitutto con i lavori sul porto derivanti dal rigassificatore, ecco che abbiamo realizzato il grande piazzale che abbiamo inaugurato pochi giorni fa, ecco la bretella che da Gagno e dalla rotatoria dove è scritto Piombino, l'ingresso a Piombino si arriva direttamente sul porto e poco più a sud ecco l'inizio della spiaggia della Sterpaia con questo odore del sale, ovvero del luogo che da centro energetico diventa centro a vocazione green turistica.
Verde urbano per il Sole 24 Ore Firenze è al 63° posto. La 31esima edizione dell'annuale classifica Ecosistema Urbano pubblicata dal Sole 24 Ore mette Firenze a metà classifica evidenziando luci ed ombre di una città al bivio. I particolari nel servizio di Raffaele Palumbo.
È una classifica fatta di luci e ombre, basata sui rapporti di Legambiente e Ambiente Italia. La graduatoria sulle città più verdi d'Italia del Sole 24 Ore esamina 20 parametri per raccontare cosa accade in 106 città italiane. Firenze è al 63° posto, dunque a metà classifica. Aria, acqua, rifiuti, mobilità ed ambiente sono le macro aree prese in considerazione. Nello specifico, Firenze è all'87° posto per concentrazione media annua di biossido di azoto, 57esima per consumo di acqua potabile, 62esima per dispersione della rete idrica. Per i rifiuti prodotti siamo ben al 95esimo posto e ad un non encomiabile 80esimo posto per la raccolta differenziata. Però va sottolineato anche che siamo al 5° posto per metri quadrati di ZTL e 37esimi per piste ciclabili. E il verde urbano? 49esimi per il verde totale, 45esimi per il numero di alberi ogni 100.000 abitanti in aree di proprietà pubblica, 7° per le aree pedonalizzate. Quindi dicevamo luci ed ombre. E poi c'è quella 40esima posizione che riguarda il trend del consumo di suolo. Questo spiegherebbe perché Firenze dall'anno scorso abbia perso ben 10 posizioni nella classifica generale. Luci e ombre, certo, anche se il bivio che ha di fronte Firenze riguarda sempre di più il cemento, gli studenti hotel e le problematiche derivanti dall'overtourism come acqua e rifiuti.
L'Humanitas di Rozzano e due strutture pubbliche, ovvero l'ospedale di Ancona e Careggi a Firenze, sono risultati essere i tre migliori ospedali italiani, lo ha detto Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il report ha valutato le performance di ospedali pubblici e privati in 7 aree cliniche principali: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, oncologica, nefrologia, gravidanza e parto e osteomuscolare. L'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze raggiunge le eccellenze in tutte le aree considerate. E adesso andiamo alla presentazione in CGIL Toscana del dossier statistico immigrazione, che contiene anche un focus specifico sulla nostra regione. La presentazione in queste ore dei dati, in linea per i particolari a Domenico Guarino.
Stando ai dati provvisori diffusi dall'Istat nel corso dell'anno, sono 429.864 per la precisione gli stranieri residenti nel territorio regionale alla fine del 2023, ovvero il 3,5% in più rispetto al 2022. E la Toscana si colloca tra le grandi regioni di immigrazione in Italia, con un'incidenza della popolazione straniera sui residenti pari all'11,7%, ovvero quasi 3 punti in più rispetto alla media nazionale, che si attesta al 9%. Dove sono gli immigrati in Toscana? Soprattutto a Firenze, naturalmente, con 132.479 persone, ovvero il 30,8% degli immigrati toscani, pari al 13,4% della popolazione fiorentina, ma a Prato gli immigrati sono il 22,4% della popolazione. Anche per quanto riguarda i paesi di provenienza, i dati confermano una tendenza stabile da anni. Oramai la comunità più numerosa è quella proveniente dalla Romania, 17,6%, Cina 16,2%, poi Albania, Marocco, Senegal con il 3,2%. Per quanto riguarda poi gli stranieri occupati, la Toscana al quarto posto dopo la Lombardia con il 12,9%, ma ci sono anche le note dolenti, cioè gli stranieri sono più frequentemente disoccupati rispetto agli italiani, 11,1% contro 4,4%, sovraistruiti, cioè fanno delle professioni che sono molto al di sotto o al di sotto del loro titolo di studio, ovvero 33,0% contro il 27,2% degli italiani, sottoccupati 5,5% contro il 2,4%. Naturalmente ulteriori particolari nella newsline di stasera, in cui faremo sentire anche le voci della CGIL e della politica. L'assessore all'immigrazione della regione toscana Ciuffo era presente ed ha ribadito un forte no all'ipotesi di CPR in Toscana. Te la linea.
Parliamo adesso di casa. A Firenze riparte il contributo per il sostegno all'affitto del comune, in campo 3,5 milioni di euro, investimento maggiore di 500.000 euro rispetto all'anno scorso. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla casa Nicola Paulesu.
L'intenzione e la finalità del contributo affitto è quello di cercare di dare un sollievo a chi si trova più in difficoltà. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie ad avere una spesa per l'abitare che sia sotto la soglia del 25-30% rispetto al reddito disponibile. Considerate che a livello nazionale questa è una misura che è stata azzerata negli ultimi anni, per cui lo sforzo dell'amministrazione fa è proprio in relazione all'attenzione, alla vicinanza con chi si trova in questo momento più in difficoltà.
Come si può far recuperare fiducia ai proprietari in affitti a lungo termine?
Bisogna lavorare in termini di agevolazioni e incentivazioni. Da questo punto di vista, uno degli obiettivi della nostra amministrazione è quello di lavorare su una nuova impostazione di agenzia sociale per la casa, che intercetti domande e offerta e metta nelle condizioni chi è proprietario di un'abitazione di poterla, diciamo, mettere a disposizione dei cittadini della propria città con agevolazioni possibili e sgravi fiscali, e anche, diciamo, incrementando quel fondo di garanzia che dà livello di tranquillità sul pagamento dei canoni, sulla possibilità, diciamo, di non incappare in difficoltà nella riscossione dei canoni.
Sciopero ad oltranza nei tre stabilimenti di Quarrata della Volt International, azienda a conduzione cinese dove ieri un operaio pakistano è stato aggredito dopo che si era rivolto al sindacato per protestare contro i pesanti orari di lavoro che, secondo quanto riferito dal sindacato Sudcobas, vanno dalle 12 alle 14 ore giornaliere. Stanotte i lavoratori in sciopero sono rimasti in presidio davanti ad una delle tre fabbriche dell'azienda, dove stamani hanno ricevuto anche la visita del sindaco Gabriele Romiti. E andiamo alla presentazione del progetto SOS Sport, opportunità e società. Lo sport non è una gara, la mia vittoria, promosso da Associazione Cocò ed Edwork nell'ambito del progetto The Care. Ha seguito la presentazione del progetto per noi Viola Giacalone, a te la linea.
Sì, Chiara, presto avremo modo di vedere la campagna su, in città, su tram, autobus, ma anche sui social network, che passerà anche alla radio proprio per dare voce ai giovani atleti e atlete che promuovono uno sport accessibile senza stereotipi. Nella prima parte di questo progetto è stata rivolta la domanda: cos'è per te la vittoria? A centinaia di adolescenti coinvolti, e tra le risposte più frequenti c'è stato divertirsi, avere persone di cui fidarsi, conoscere il proprio corpo e misurarsi con i propri limiti, avere un tempo in cui dedicarsi a una cosa sola con concentrazione e anche molto semplicemente stare bene. Le risposte che hanno dato saranno quindi il contenuto principale della campagna di comunicazione. La campagna nasce anche in seguito a degli incontri formativi che hanno riunito bambine e bambini, giovani atleti, famiglie, allenatrici e allenatori di tre società sportive del territorio, ovvero il Centro Storico Le Boschi, Scandiccini Rugby ASD e The Dreamers Academy, con l'obiettivo di mettere a fuoco le ragioni della insufficiente partecipazione dei ragazzi alla vita sportiva. Tra i principali ostacoli riscontrati ci sono costi di iscrizione elevati, mancanza di strutture accessibili, ma anche stereotipi legati al genere, alle forme di disabilità, al background socio-economico. Ma fra questi l'ostacolo più sentito e percepito dai ragazzi è stato lo sguardo adulto su ciò che motiva i giovani a fare sport. Infatti, da quanto risulta, spesso gli adulti pensano che la motivazione debba arrivare dalla competizione, dalla performance e quindi dalla vittoria. Un'idea dello sport che è molto condizionata dalla cultura della performance in cui tutte e tutti siamo sommersi. L'obiettivo è quindi quello di scardinare queste dinamiche che limitano la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita sportiva, che è preziosa per la loro crescita ovviamente, e promuovere un'idea dello sport più incentrato sul benessere e meno sulla competizione. A te la linea.
Grazie, ulteriori particolari poi sul nostro sito e nei prossimi appuntamenti informativi. Andiamo a dare uno sguardo al meteo per la giornata di oggi. Il cielo si mantiene sulla Toscana sereno o poco nuvoloso, con nebbie però sui fondovalle, pianure interne e nuova formazione in serata, venti deboli variabili, mari poco mossi, le temperature si mantengono stazionarie. 12:59, tra poco la linea al City Lights. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.